I'm a barrack queen. You can stop if you're your sweet 16. Everyone knows you're a coward and beat your mind. Stripping in a dancing in a bathroom, dancing for the latest sensation in town. But while you're performing on your lemon skin sheet, the room is all keeping the beat. If there is sleep with the meat between your cavities, and in a case of water on the knees. Everyone knows you're a cat with a million miles.
E questa era una canzone intitolata Caught with the Meat in Your Mouth per una formazione chiamata Dead Boys, canzone che è stata scelta dall'ospite che sto per introdurre, come abbiamo già ricordato all'inizio di questa trasmissione, anche durante la trasmissione stessa. Facciamo una chiacchierata con Gabriele Merlini, che è l'autore di No Music on Weekends, storia di parte della New Wave, libro molto interessante che parla appunto di parte della New Wave, libro pubblicato da FQ nel 2020, ma che praticamente Gabriele sta portando, posso dire, in tour in questo momento per, insomma, le note vicende degli ultimi anni.
Sì.
Buongiorno, ben trovato, grazie. Ciao. Di essere qui.
Ciao, grazie a te dell'invito.
Grazie a te. Allora, intanto diciamo che questa canzone e le prossime due che ascolteremo durante la chiacchierata con te le hai scelte tu.
Sì, sai cosa, io poi dopo sono sicuro che avremo modo di tornarci, ma quando mi hai chiesto tre pezzi,
sì,
la prima cosa che mi è venuta in mente è quella parte di chiacchierata finale che abbiamo avuto qualche giorno fa,
sì,
nel quale discutevamo su quanto fosse tutto eterogeneo questo calderone di cose che poi hanno chiamato New Wave. No, allora,
sì,
ho detto bene, usiamo un solo parametro, mettiamo una un po' più elettronichina, una un po' più aggressiva,
sì,
un'altra italiana.
Sì, è vero, è vero.
Comunque, era, diciamo, un gancio dal nostro precedente incontro.
Infatti. Vabbè, Dead Boys, ricordiamo brevemente, erano il gruppo di cui faceva parte il grande Steve Bators, che poi avrebbe formato i Lords of the New Church, insomma. E allora, diciamo, Gabriele Merlini, autore di No Music on Weekends, che è una citazione, giustamente, di un grande gruppo New Wave come i Talking Heads, sottotitolo Storia di parte della New Wave. Partiamo dal sottotitolo, che, come dicevo all'inizio del programma, è giusto, perché poi ognuno vede i generi musicali che ama dal suo punto di vista, e quindi è una parte della storia del genere, insomma, chiaramente.
Sì, io il punto centrale di tutto il testo non è mai stata la volontà di fare un'enciclopedia, anche perché tra l'altro,
sì,
ce ne sono tantissime,
vero,
già edite, portate in giro da persone con, prima di tutto, già grandicelle, capaci di leggere e scrivere ai tempi, al contrario del sottoscritto, e con anche naturalmente maggiore esperienza nel settore. Io volevo dare un altro taglio al testo, e da qui l'idea di parzialità, perché non è saggistica pura, come avrai avuto modo di vedere. Ma non è neanche un romanzo.
È
quella posizione mediana,
sì,
che poi,
sì,
è la cosa che diciamo è il paio di scarpe dentro le quali sono sempre stato un po' più comodo, e che poi è stata la motivazione che mi ha spinto a occuparmi di questo specifico tema, quando anche ne parlavo con l'editore nella preistoria, nella fase prepandemica, quindi secoli e secoli fa. E, per cui, appunto, il motivo per cui mi sono mosso e per cui ho scelto questo sottotitolo è stato esattamente rimarcare la parzialità, che è il mio punto di vista, che sottostà a una volontà di ritornare a un momento particolare mio, insomma, poi dopo magari ne chiacchieriamo.
Certo, certo. Ma sì, anche perché, no, scusa, anche perché è chiaro che no, cioè, ognuno ha i propri generi preferiti, però comunque ti volevo dire, il libro scorre benissimo. Secondo me questa formula è molto azzeccata, perché parli della musica e lo fai appunto mettendo in mezzo una storia che comunque è avvincente, interessante. Soprattutto all'inizio, quando parli della, diciamo che il libro è diviso in tre parti, no? Una dedicata alla New Wave italiana, poi a quella americana e infine a quella inglese. All'inizio tu anche ricordi episodi di cronaca, cioè di cronaca nera, insomma erano gli anni di piombo, e ricordi anche quello che accadeva mentre a Bologna, a Firenze, a Pordenone, a Roma succedevano cose musicali.
Sì, la prima parte è quella che ho intitolato topografia di gente strana, cioè la mia idea, la suggestione era di mappare un sacco di personaggi molto strani. Questa dizione deriva dal fatto, poi come nella prima parte del libro sottolineo, che ai tempi io avessi 4, 5, 3, 2 anni, e per cui ho dei ricordi che sono istantanee ma non contestualizzabili. Cioè vedevo persone che io già rubricavo, oddio, ma queste sono un po' particolari, no? E dopo con l'andare avanti delle esperienze, piano piano tutti i tasselli sono tornati a posto. Questa parte qui, che si chiama topografia di gente strana, si divide in un primo capitolo che io ho chiamato scontri, nascite e treni, che è quello bolognese, diciamo. Sì. L'ho messo prima, poi sai meglio di me che c'è un sacco di letteratura, riguardi, scazzi e mille polemiche e punti diversi sul fatto se un genere nasca prima da una parte o prima dall'altra. La mia non è una parola scientifica a riguardo, semplicemente perché era molto più, come dire, narrativamente carino farla partire da là, e quindi come accennavi prima, parte da Bologna, parte dal 77, parte dalle occupazioni,
giustamente,
parte dalle radio, parte dalle etichette, dall'ARPO che poi diventa Italia, e tutte queste cose qui, e come sempre, diciamo, la matrice dei singoli capitoli si ripete. Prima una parte che contestualizza e poi due o tre gruppi che sono quelli che ho scelto io nei parametri miei tutti personali, che tratto un po', e per cui vabbè, inizi con gli Schiantos, poi Confusion, alle Wind Open, i Gas Nevada, queste cose qua.
Infatti.
E la seconda parte invece, che io ho chiamato Stili, Rinascita e Case del Popolo, sono tutti titoli un po' ridondanti, eh. Ora che ci torno dopo 2 anni mi sembra di aver fatto un po'...
Vabbè, volutamente ridondanti.
sì, però sai che te ne scordi, buffa cosa, perché... E quella invece è su Firenze, per cui cronologicamente ho puntato la lente su 3 o 4 anni dopo, per cui la prima metà già degli anni 80, e su alcune caratteristiche di quella fase che non dico fossero uniche, ma comunque sono passate alla storia come più evocative, no?
Sì,
quindi un grande legame con le altre arti visive, con i musei, con le installazioni, con la moda, perché non tanto perché fosse Firenze una natura intima della città diversa, ma semplicemente perché hanno passato un po' di anni, ecco, quindi anche la situazione italiana era cambiata.
Sì, è vero, era un po' cambiata, sì.
E per cui mi sono mosso, che non è una posizione, come dire, solo mia o rivoluzionaria, non ho scoperto niente, ma per trattare la cosa anche in una forma un po' romanzata, con l'idea di questo personaggio che si muove tra treni e anni, e mi sembrava un punto di vista, come dire, comodo,
certo,
quantomeno,
sì,
no? Per raccontare varie storie.
E poi appunto comunque citi, insomma, nomini città che effettivamente nell'evoluzione della nascita e nell'evoluzione della New Wave qui in Italia sono state fondamentali. Poi
sì,
parli anche
sì.
di Pordenone e di Roma.
Sì, io diciamo che nelle varie presentazioni, soprattutto online, perché poi il libro è uscito con un tempismo straordinario a febbraio del 2020, quando già io e i ragazzi della casa editrice eravamo, no, super contenti, dai, si fa, si porta, si fa,
certo.
Poi dopo una settimana hanno chiuso il mondo,
sì.
E quindi e quindi la maggior parte di questi incontri
sì.
sono stati fortunatamente o su carta stampata oppure in video. Questa cosa qui ogni tanto l'ho spiegata, non è una volontà di sminuire altre scene, ecco.
Diciamo, certo.
Diciamo... è stato importantissimo, e il nord-est anche.
Sì.
Era per seguire una linea. Comunque sì, parlo di principalmente tolta Firenze e Bologna, che mi davano i maggiori appoggi narrativi, Milano, la capitale, Roma,
sì.
E poi il nord-est, perché era una cosa lì per lì, con anche aspetti drammatici che sono, come dire, noti a chiunque segua un pochino la faccenda,
sì.
ma a ritrattarne adesso anche con grandi spunti ironici. Io volevo fare una cosa sarcastica su quella zona, e ci sono tanti momenti in cui uno a posteriori ne ride anche.
Sì, assolutamente. Insomma, sì. Poi le storie che racconti, sì, lo fai anche con molta ironia, quindi effettivamente sì. riviste adesso, sì, assumono.
No, io spero che poi sia... Io
divertente.
Spero che anche sia, diciamo, chi lo legge poi abbia la consapevolezza che di fatto è un gioco. Molto spesso mi è capitato di dover dire sì, però, come dire, questo aspetto che tu citi come esclusivo del posto X c'era anche nel posto Y, ok, però si sta come dire trattando di musica e qualche di una cosa che è stata super porosa, quindi ecco, che mi sia concesso un po' di, come dire, tagliare un po' con l'accetta questi temi. Comunque indagare il nord-est è stato inaspettato e divertentissimo, dico la
certo
verità.
Certo, anche perché insomma uno non pensa che in certe realtà possano esserci stati certi movimenti musicali, e invece effettivamente a Pordenone sono accadute cose. Salutiamo Astrid, che è originaria proprio, insomma, sta proprio a Pordenone, e lei ne parla sempre. Adesso ovviamente anch'io conosco niente Pordenone, adesso a Pordenone proprio niente. non c'è.
Però, questo delego chi è più esperto
sì.
io mi sono fermato a una 35 anni fa per le ultime tre decadi, metto tutto nelle mani di chi è più pratico,
certo.
Però sì, ecco, diciamo che la struttura per la parte italiana è questa. Poi ho cambiato un po' registro con la sezione centrale del libro quando mi occupo di Stati Uniti, Nord America.
Sì. Allora, guarda, adesso io proprio, visto che abbiamo parlato della parte italiana della New Wave, direi di ascoltare la seconda canzone da te scelta, che sì. appunto è di un gruppo di questi qua, di un gruppo di Bologna precisamente.
Sì.
Ossia i Gas Nevada. Erano molto particolari i Gas Nevada.
Sì, hanno avuto un percorso interessante, le cose degli ultimi tempi sono differentissime da quelle degli inizi,
sì,
ed è anche
vero.
Curioso il fatto che tra ultime cose e inizi sono passati relativamente pochi anni. Per cui
è vero, loro
a sottolineare un momento molto 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 dinamico.
Sì, loro proprio all'inizio erano praticamente un gruppo post-punk e poi sono diventati un'altra cosa, più orientati verso sonorità discografiche. E tra l'altro loro nell'album d'esordio, Six Soundtrack, a proposito del nord-est di Pordenone, avevano una canzone chiamata proprio Pordenone UFO Attack.
Sì.
Per dire. Allora, guarda, noi i Gas Nevada li ascoltiamo con la canzone che hai scelto tu, una canzone intitolata Agente Speciale. La ascoltiamo e poi ne parliamo.
Perfetto.
Un agente segreto.
E questi dunque erano i Gas Nevada, la canzone si intitolava Agente Speciale e, così lo diciamo per completezza di informazione, era contenuta nel loro album Psicopatico Party del 1983, quello che aveva rappresentato così una sorta di svolta nelle sonorità della band bolognese. Sempre, vi ricordo, stiamo sempre chiacchierando con Gabriele Merlini, autore di questo bel libro che davvero vi consiglio, No Music on Weekends, storia di parte della New Wave. Gabriele, io volevo chiederti una cosa, no? Tu sei nato, insomma, in un periodo, nel periodo della New Wave praticamente, quindi hai scoperto il genere successivamente.
Sì, molto dopo, ma però è stata una delle chiavi che poi mi hanno portato a distanza a cimentarmi in questa faccenda stranissima per vari motivi. Primo, ne accennavamo, no, poco fa, nel senso che scrivo, ho fatto varie antologie, un romanzo, ma non sono molto pratico con la narrativa pura.
Okay.
Per cui continuare a lavorare in questa zona, no, un po' ibrida tra il diario, la fiction e il reportage, mi sembrava una cosa interessante. Ma soprattutto perché più che andavano avanti gli anni, avevo questo stimolo a tornare, no? E in alcuni momenti è molto salvifico, su un momento particolare dell'infanzia che ho scoperto a posteriori è stato molto più formativo di quanto pensassi, per vari motivi, diciamo, familiari e cittadini. Io sono di Firenze.
Sì, si sente. E, si sente.
Si sente.
Sì, sì.
Mi sto trattenendo, potrei fare...
Ma vai, tranquillo. Cioè.
E
a me piace tantissimo il dialetto toscano, quindi figurati. Cioè.
E per cui volevo tornare in quegli anni, rileggendoli alla luce di quella che poi sarebbe stata una delle mie più grandi passioni, cioè la musica, no? Togliendo un po' la parte nostalgica che ogni tanto viene fuori, ma cerco di averla, cioè, spero di averla messa un pochino in un cassetto, ma per necessità di rimettere un po' in ordine, soprattutto per la curiosità che mi è arrivato dall'idea che quanto è ironico il fatto che ai tempi stessi assistendo a qualche cosa di importante ma senza gli strumenti necessari per capirlo, no?
Sì, certo.
Perché io sono del 78, quindi quando cominciavo a gironzolare per la città a inizio anni 90 con i nonni e tutto, vedevo queste persone, mi ricordo i cartelli, avevo 5-6 anni, ma non avevo gli strumenti per contestualizzare quella,
certo,
faccenda,
certo.
È sarcastico pensare come certe volte nella vita poi quando hai gli strumenti o comunque pensi di averli, magari credi intimamente che quelle cose così importanti non succedano più, quindi c'è un rovesciamento di...
Senti, sono un po' più grande di te e quindi ho vissuto, diciamo, in diretta, abbastanza in diretta, perché poi anch'io in realtà ho scoperto la New Wave più tardi rispetto al momento in cui nasceva, però appunto quando conosco persone che hanno un po' di anni meno di me, il fatto che abbiano gli stessi miei gusti musicali mi incuriosisce, mi colpisce, mi piace questa cosa e ovviamente chiedo: come l'hai scoperta la New Wave?
Guarda, in una maniera che non so quanto sia comune per i miei concittadini, forse non tantissimo, ma perché qui in città si è creata, per chi chiaramente ha una passione per la musica o per un certo tipo di cultura, quella che ai tempi chiamavano underground, che poi dopo...
Sì,
comunque
sì.
Insomma, per chi diciamo tiene o ha tenuto per qualche tempo le antenne dritte su quella... in quelle direzioni, la New Wave a Firenze è una cosa che ha generato una specie di mitologia urbana molto strana, interessante. Io, avendo venduto dischi per tanto tempo, poi avendo scritto di musica per le riviste per un bel po', tutte queste cose qua, ho sempre chiacchierato con chi, no, ai tempi c'era, e mi ha sempre fatto molto 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 sorridere, ma anche interessare da un punto di vista proprio di scrittura, il fatto che chi c'era, alcuni dicono no, è stato un momento aggregativo, incredibile, finalmente orizzontale, in cui tutti partecipavano, e mentre magari quella persona accanto diceva ma no, eravamo tre cazzi, cioè questa storia qua mi ha sempre incuriosito, e il percorso che fa, diciamo, tramutare un momento che sicuramente è stato molto particolare e unico di una relativamente piccola città in una sorta di epica urbana, no? Chiunque a Firenze ha le storie di quel periodo. E quindi ho detto, ok, io non voglio saltare di Firenze perché nel libro sono 20 pagine su 300, quindi non, ci sono persone che l'hanno fatto molto meglio di me. Però ecco, sarebbe diciamo un pochinino ipocrita dire che se magari venissi da un'altra parte avrei comunque scelto questo tema qua. Questa curiosità di una storia urbana talmente radicata di cui tutti parlano mi ha dato una spinta forte a, a analizzare la faccenda, anche se in una maniera un pochino poco convenzionale, perché poi ne rido anche, in senso, come dire, credo buono e affettuoso, ecco.
Certo, certo. Allora, poi dicevamo, prima parte abbiamo, come abbiamo raccontato, dedicata alla scena italiana, poi nella seconda e nella terza, insomma nelle ultime due parti del libro, parli della New Wave americana e inglese. A proposito di quest'ultima, tu stili una classifica, che poi vabbè ha un senso narrativo, che chi leggerà il libro poi vedrà. Tu citi 10 gruppi, 10 dischi, quindi di altrettanti gruppi. Ecco, volevo capire la scelta di questi titoli, di queste band, a cosa è dovuta? Cioè a gruppi, tu più o meno lo dici, gruppi che quindi non erano molto, molto famosi, non sono stati incensati praticamente ovunque da altre parti?
Sì, questo per un motivo molto pratico, nel senso che sarebbe stato folle in una storia di parte della New Wave mettersi a dire quanto erano importanti i Joy Division, i Cure, cioè non è che suona come ok, arriva uno e spiega, che chiaramente non era proprio esattamente la mia volontà. Ho pensato che per me, in prima persona, perché un pochino anche l'autore conta, cioè deve divertirsi a fare le cose, se no
per forza.
Appunto. Sarebbe stato curioso cominciare a spulciare tra i nomi, non dico di nicchia, perché non lo sono, non lo sono.
No, infatti.
Però non sono neanche, non sono neanche quei 5 o 6 che, se interrogato, l'amante standard del momento ti spiattella così di primo. Così a botto, sì, e per cui io ho cercato di fare questa selezione usando una metodologia che è la classifica, che è davvero un modo scemo per trattare un tema, però come scrivo nel libro lo faccio perché chi come me si è formato le riviste musicali soprattutto quelle inglesi degli anni 90, no? C'era Q, l'NME, si ricorda benissimo, tutta quella roba là. Facevano classifiche su tutto, tipo le 5 migliori birre per vedere il concerto degli altri.
Sì, un po' alla Nick Hornby di Alta Fedeltà, insomma, quella mania.
Sì, ecco, sì, certo, beh, lui ci casca con tutte e due i piedi. Ecco,
infatti.
E per cui, ecco, l'ho scritto, ecco, scimmiottando questa cosa qua, e per l'Inghilterra, citando persone ben più celebri, il personaggio femminile che sta alla base di tutta la sezione britannica fa questa lista qua, che poi è una lista che io ho voluto creare non tanto sulla base dei singoli nomi, ma coprendo le nicchie più specifiche, tematiche e sonore dei singoli gruppi, cioè provando a restituire un pochino l'eterogeneità di fondo del genere, quindi c'è chi ha un contenuto molto sociale, molto il proletariato che lavora e che deve, chi invece canta il disimpegno, nord e sud, come sai benissimo, no? Tutta la scena di Manchester e Liverpool, Londra e le campagne del sud. Quindi diciamo che la selezione che ho fatto è stata sempre a fini narrativi, in qualche modo mirata a poter parlare di tutto, no?
Sì, quindi a metterci dentro più cose, più posti, più storie possibili.
Sì, cercando di non ripetersi e comunque di sottolineare il dato di fondo, che stiamo parlando di una fase cronologica più che di un genere artistico inserito in un momento ma che contiene all'interno di tutto, e per cui quando metti 10 dischi uno in fila all'altro, più che cercare la band rappresentativa per la storia successiva o precedente che è riuscita a guadagnarsi, lo fai perché vuoi, come certo, dire, coprire tutte le varie parti, per cui ecco, ci sono dai Flying Lizard che facevano cose strambissime, agli OMD che invece erano
cose qua. Ci sono gli Only Ones, i Clock DVA, i Ludus che abbiamo ascoltato nel corso di questa puntata, appunto, gli Certain Ratio, i Teardrop Explodes, insomma, c'è effettivamente
la parte di Liverpool, quella più come dire melodica, quelle che anche io con The Bunnymen venivano da là, ecco, quella parte infatti. Lì aveva la necessità di starci, come ce l'avevano i mega matti rumoristici che prendevano a capocciate
cose
vestiti con da lampadari, ecco.
Tra l'altro, poi in uscita dalle tre parti, diciamo, alla fine del libro, tu citi tre formazioni per sottolineare appunto questa eterogeneità incredibile, e citi gli Young Marble Giants, che sono band qui amatissima perché la usiamo come si usa.
Me l'hai spifferato.
Gli Young Marble Giants, gli Half Japanese e i Killing Joke, quindi tre gruppi completamente diversi che però vengono inseriti tutti quanti in questo calderone che viene definito New Wave.
Sì, la scelta è stata, questa è stata, diciamo, quella più dettata da motivazioni palesemente autobiografiche, ma non perché volevo parlare di me, ma perché sono stati gruppi che ho scoperto in momenti specifici attraverso dinamiche specifiche, e che sempre aggrappandosi alla forma, come dire, di fiction, che un pochino per me è tutta la cosa, credevo interessanti da analizzare. Io ho avuto la possibilità di incontrare, ero ancora al liceo, comunque gli inizi di università, membri degli Half Japanese, e quindi però ai tempi ho totalmente bypassato qualsiasi domanda sul loro stile, sulla formazione, su quanto
quindi
interessante, e ho solo chiesto, perché sapevo che avevano suonato con Cobain, e gli ho solo chiesto e a distanza di 15 anni mi sento veramente
quindi tu li hai conosciuti per davvero, come racconti il libro? Questa è una cosa reale, una cosa, certo. Va bene,
per dire, ecco.
Certo. Guarda, per chiudere, io volevo chiederti una cosa. Secondo te, cioè, la new wave post-punk sono generi che ancora oggi vanno abbastanza? Infatti tu citi il cosiddetto revival post-punk dei primi anni di questo secolo, di questo millennio,
attorno al 2000,
esatto,
2003,
quindi
4,
Franz Ferdinand, Interpol, eccetera. Secondo te come mai la new wave, che è durata effettivamente poco, poi, no, se andiamo a vedere quei 6 anni 5, 6, 7 anni al massimo, come mai la new wave ancora oggi è fonte di ispirazione per così tanti gruppi musicali?
Ma dunque, un motivo sicuramente è perché ha una gamma di sfumature e colori all'interno così vasta che, come dire, ci si trova bene anche una persona che ha gusti differentissimi rispetto a un'altra, e può tranquillamente, attraverso due o tre piccole operazioni, far passare la sua passione per qualche cosa che sta dentro la zuppa new wave, e anche perché comunque è stato un periodo ristretto, quello che definiscono come della musica, ma con diramazioni in tantissime cose, quindi chi ha una propensione scenica, artistica, visuale, come dicevamo prima, chi invece ha più una parte più riot, di strada, di occupazione, ci puoi mettere un po' tutto. E questo in realtà succede con tanti gruppi, ma scusami, con tanti generi, però questo qui è particolarmente evidente.
Ma secondo te per curiosità, secondo te può entrarci qualcosa il fatto che magari era musica meno, tra virgolette, politicizzata di quella che l'aveva preceduta, e che quindi magari parla di argomenti più, come dire, senza tempo?
Per la fase che io ho analizzato come momento di evidente ripresa di quelle sonorità, penso non tantissimo, perché credo che ci sia anche, io non sono un grande fan delle teorie di mercato, che mettono il mercato al centro di tutto, però
figurati,
ecco,
siamo d'accordo, assolutamente d'accordo,
però è anche vero che esiste una ciclicità nelle mode musicali.
Sì, questo è vero.
Qui lo diceva Biancone, non so.
Forse, mi pare,
che,
sì.
Che si stupiva della,
esatto. Sì, dei Baustelle,
e,
sì.
Sì, appunto. E per cui se pensi 20 anni prima al 2005, era l'85.
Sì,
ecco. Queste cose si ripetono. Dopo, naturalmente, è andata a calare. Non sono così naif da credere che tutto quel tipo di mondo sia stato ripreso perché erano passati 20 anni, però comunque c'è, diciamo, una certa propensione del mondo musicale a ripompare in alcuni momenti determinati stilemi.
Certo.
Qualcosa però ancora è rimasta, ma credo che sia logica la faccenda, perché quando parliamo di cose che vanno dalla no wave newyorkese al più classico delle melodie britanniche, e entrambi dicono ok, queste qui fanno parte della grande discografia new wave, è ovvio che un ragazzo, non dico della mia età perché ormai sono pure io un po' andato, ma molto più giovane, qualsiasi cosa compone di riff o di raffa, come si dice, la può inserire in quello, in quello scaffale lì.
Certo.
Non so quanto sia inerente al disimpegno, ecco.
No, ma non è... Poi, sai, io... poi, vabbè, andiamo a chiudere questa intervista.
Certo.
No, volevo dire, io poi ci metto il mio, io sono molto di parte, no? Come nel calcio, sono solo genuano, il resto non me ne importa niente. No, vabbè, in musica scherzo, perché in musica ovviamente ascolto moltissimi generi, però il mio genere preferito è questo. E quindi quando magari qualcuno dice ma è strana questa cosa che la new wave ancora oggi, io dico perché era il miglior genere musicale della storia.
Sì. Perché dentro ci infili, diciamo che c'è anche un livello molto molto minore di doversi giustificare. No, ma guarda, questo ci sta benissimo, ma quello è l'opposto, ma ci sta bene uguale,
infatti. Va bene, allora Gabriele Merlini, io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere.
Voi, te, della chiacchierata.
È stato un piacere, allora... Ripeto, il tuo libro si chiama No Music on Weekends, ripeto, è una citazione da un testo dei Talking Heads, sottotitolo fondamentale, Storia di parte della New Wave, questo libro che davvero mi sento di consigliare a chiunque ami la New Wave, ma anche a chi ama la musica in generale, che è uscito per FQ nel 2020, ma che appunto per le note vicende degli ultimi 2 anni Gabriele Merlini sta promuovendo in questo momento. E io ti ringrazio per essere stato ospite qui a Mind the Gap, qui su Radio Città Aperta.
Ancora grazie a te.
Ci salutiamo sull'ultima canzone scelta da te, la lascio annunciare a te a questo punto.
Dunque, questa siamo rimasti con gli Orchestra Emanuele.
Esatto.
Sì. Talking Loud and Clear.
Benissimo.
Quindi ci si lascia con note danzerecce e soft per la cena.
Sì, infatti. Grazie ancora Gabriele Merlini, è stato un piacere.
Grazie a te tantissimo.
Ciao.
A presto.
Ciao Michele.